Con questo incontro inizia il sesto anno dei cinque passi e mi fa una certa impressione pensando fino a che punto quando sono cominciati era proprio una scommessa, un'avventura appena arrivati a Roma. Dico per chi non è venuto mai, solo per rendermi conto, chi è la prima volta che è venuto questa sera? Ecco, quindi ne vale la pena, sì. La struttura dell'incontro è molto semplice, cioè c'è una catechesi di mezz'ora misurata con la clessidra, alla quale cercherò di attenermi, cioè di non andare oltre mezz'ora. E al termine di questa mezz'ora la musica ci accompagna e quelli che desidereranno passeranno dei ragazzi e delle ragazze a distribuire dei fogli bianchi dove potete scrivere, vi chiedo in modo leggibile, le eventuali domande sul tema della catechesi. Dopo questa ora, quindi mezz'ora di catechesi, mezz'ora di domande, si farà una pausa, chi vuole può andare, chi desidera può restare e ci sarà una seconda mezz'ora di domande. Bene. Cominciamo con l'incontro di questa sera, dal titolo Fai un po' come ti pare. Volutamente è stata un po' provocatoria questa locandina, la spiego in 5 secondi per chi conosce me, ma chi conosce l'oratorio sa che c'è un amore per Gesù che è viscerale, un desiderio di essere fedeli alla lettera, alle sue parole, al Vangelo, alla parola di Dio. Quanto più lontano da noi il deridere la figura di Gesù. Quello che naturalmente volevamo mostrare è come c'è il rischio invece, deformando le parole di Gesù, piegandole, si fa di Gesù un fantoccio, un pupazzo che ti dice sempre che va tutto bene, che è tutto ok, che ti conferma sempre. C'è il rischio di ridicolizzare la fede, ridicolizzare la persona stessa di Gesù. Naturalmente questo era il senso della locandina. Questa sera desidererei partire con una parola sull'umiltà, perché senza umiltà, tutte le cose che sono fatte senza umiltà necessariamente ci sono odiose. Quando troviamo una persona che non ha umiltà e che si pone in una posizione saccente di chi sa tutto, anche se dice delle cose vere, diventa quasi impossibile ascoltarla. Io penso, ho il desiderio profondissimo questa sera di avere una sincera umiltà. Non so se il desiderio è intenso, quello di essere vero fino in fondo e umile. Noi abbiamo dentro di noi, scritta dentro di noi, una grande passione per la verità. Amiamo e cerchiamo intensamente delle persone che quando parlano in pubblico, poi in privato siano esattamente come l'abbiamo conosciuta in pubblico. E siamo delusi quando vediamo qualcuno che ha una facciata pubblica, ma che poi non corrisponde alla vita privata. E il di più, dico, noi vorremmo delle persone che non solo pensano, ti dicono in privato quello che pensano in pubblico, ma noi cerchiamo delle persone che quando si addormentano vorremmo che nel momento in cui chiudono gli occhi le cose che ci dicono sono esattamente quelle che hanno detto in pubblico. Ecco, questo è un impegno di onore che faccio, mi prendo con voi, che quello che dirò questa sera è la stessa, sono le cose che penso questa sera quando mi coricherò andando a dormire. Non. E questo è una mano tesa a chiunque, ecco, è un approccio che vorrebbe essere profondamente leale. Ecco, perché il problema della realtà e della verità è profondissimo. In realtà quello sulla verità è un problema che ci tormenta continuamente, a ogni respiro, a ogni decisione, in ogni momento della vita. Quante volte la domanda piena di fatica, affannata, dolente, ce la facciamo, ho fatto la cosa giusta, ho sbagliato. Volenti o nolenti, questa sulla verità e sulla giustizia è una ricerca incessante, estenuante, insopprimibile. Tu puoi avere 80 anni e continui a chiederti e a rimuginare, a pensare su quello che hai fatto, su quello che stai facendo. La domanda è insopprimibile, quella sulla verità, ed è una ricerca anche dolorosa. Si è obbligati a cercare la verità delle cose. Penso soprattutto quando tu ami qualcuno, quando tu vuoi bene veramente una persona, quando sei innamorato, quando tu sei innamorato di qualcuno, allora il problema della verità, il bisogno di verità, come la menzogna è capace di distruggere tutto. Pensate alla sofferenza di essere ingannati, la sofferenza terribile, angosciante di essere ingannati. Quella paura che chi ci ama non dica la verità. Queste sono cose che non sto dicendo chiaramente, capite, da prete. Sono cose che come uomo siamo tutti accomunati. Quello che ci accomuna come chiunque è qui questa sera non ama essere ingannato. E tutti amiamo la verità dalle persone che amiamo. Non credo che ci sia nessuno che possa alzare la mano e dire no, io amo essere ingannato, mi piace la menzogna. Potrebbe esserci, ma in questo caso è una persona malata, è una patologia questa, indipendentemente dalla fede. Noi siamo programmati per la verità sempre e comunque. Non riusciamo a star bene quando qualcuno si comporta bene, ma sospettiamo che non stia dicendoci la verità. Ecco, allora parto in un modo un po' strano, io sono sincero in questo momento, non ho girato la clessidra, mamma mia, già subito, altro che verità, una sola subito. Devo cercare di finire prima del tempo, scusate, non l'ho fatto apposta. Sono sincero, vero, nel dirvi che come migliaia di uomini e donne, a me la canzone, Se non te, di Laura Pausini, che è uscita da poco, che ha già raggiunto 400.000 visualizzazioni, soprattutto con il suo video, mi ha profondamente toccato. La gratitudine di questa cantante, ormai affermata, conosciuta in tutto il mondo, ai suoi genitori. È un video molto bello, vi consiglio di vederlo fino in fondo. E dove lei proprio descrive la vicenda travagliata dei suoi genitori, che è la vicenda di tanti genitori, e i sacrifici fatti per arrivare ad avere oggi una cantante così. Quando si conclude che lei arriva con l'immagine adesso dei suoi genitori anziani che li abbraccia, è qualcosa di molto commovente. Vorrei, sono sincero e vero nel dire che molte persone qui a Roma sono rimaste toccate, proprio commosse dalla vita donata di Chiara Corbella, perché il suo bambino potesse vivere. Questo fatto di una donna che accetta di morire perché il figlio viva, come Giovanna Beretta Molla, è qualcosa di evidente, è evidente. E va a toccare qualcosa di profondo in noi, il sacrificio di una vita, rinunciare a vivere noi perché qualcun altro possa vivere, la gratitudine per chi ci ha dato la vita e che ha fatto sacrifici per noi. Mi ha commosso moltissimo il video di un flash mob incredibile dell'Inno alla Gioia, dove in questo posto arrivano piano piano tutti i musicisti e poi il coro, e vedi le persone che sono stupefatte, sono folgorate dalla bellezza e dalla gratuità della bellezza donata così in un momento in cui non te l'aspetti. La gratuità della bellezza, la gratuità della musica, che è un'altra forma di sacrificio, che quando viene donata così genera, io non so come mai, non so, magari capite, uno psicologo potrebbe spiegarlo, però c'è un'evidenza, io sento che è profondamente umano il fatto che io sono scoppiato a piangere. Io non so se a qualcuno di voi è capitato davanti, ma io sono proprio scoppiato a piangere. vedendo questo flash mob. E poi penso che molti di noi abbiano gradito l'accoglienza e l'ospitalità premurosa meridionale che Claudio Bisio ha ricevuto nel film Benvenuti al Sud, il protagonista di questo film. Ma proprio quel sapore di cose buone, proprio di buon umore. Finito questo film, sono uscito proprio con... Dove quello che colpiva era proprio l'accoglienza, una parola chiave, l'ospitalità. Cioè quest'uomo che si ribalta, cioè parte con i suoi pregiudizi, arriva e viene accolto come non si aspetta. Viene accolto in un modo travolgente. Mi sono commosso recentemente, pensando ai nostri alpini, come durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano gli alpini piemontesi, che erano quelli della Cuneese, gli alpini lombardi della Tridentina e gli alpini, quelli del Friuli Venezia Giulia, della Iulia. Durante la campagna di Russia, la Cuneese e la Iulia furono completamente distrutte. La Tridentina, il corpo degli alpini della Tridentina, fu quello che permise a centinaia di migliaia di uomini di tornare a casa. Questa avventura di questi uomini che erano circondati in queste sacche realizzate dall'esercito russo che li aveva ormai chiusi. E per 11 volte la Tridentina sfonda queste sacche. Non è una celebrazione della guerra questa, però c'è nel cuore di un uomo qualcosa che si muove quando c'è un piccolo che combatte per la libertà. Quando le forze attorno sono sovrabbondanti, il numero di quelli che circondavano era infinito, era tanto superiore. E questi uomini che avevano alle spalle centinaia di migliaia di soldati sbandati, senza più armi, il cappotto dei nostri soldati era eccellente, fatto di lana di pecora, arrivava fino qua. Quindi fin qua andava tutto bene, ma sotto era un freddo bestiale. E anche gli scarponi non erano fatti per l'inverno russo, e quindi i congelamenti, i compagni che rimanevano lì 11 volte, tanto che addirittura alla fine della guerra il corpo alpino venne considerato come l'unico uscito imbattuto, perché permise a tanti valorosamente di tornare alle loro case, alle loro famiglie. Penso al Signore degli Anelli, a Re Theoden di Rohan prima della grande battaglia, quando passa in rassegna le truppe che stanno per buttarsi. Anche lì un piccolo esercito in confronto al numero veramente sovrabbondante di nemici mostruosi davanti. Non credevo di poter, sono cose già venute fuori in altri passi, di commuovermi davanti a una scena così epica. Ho capito che dentro queste scene epiche c'è qualcosa di ancestrale, c'è qualcosa di che c'entra con l'umanità e che ci accomuna ad ogni uomo che ci ha preceduto. Penso a un video che è circolato tantissimo su YouTube, dei sacrifici delle mamme dietro ai campioni olimpici. È intitolato Grazie Mamma, e praticamente si vedevano i sacrifici quotidiani di queste donne e poi la loro commozione vedendo i figli che vincono alle Olimpiadi. Ma penso addirittura, non so, alla fedeltà anche degli animali, che ci commuove in un modo incredibile. Il cane, non so se la pronuncia giusta, è Hachiko, il cane giapponese, che con una storia commoventissima, la fedeltà di questi animali. Perché ho detto tutte queste cose, un po' slegate una dalle altre? Per dire che da sempre noi la teoria di che cosa sia bene non è qualcuno che ce la impone da fuori, noi ce l'abbiamo scritta dentro. Il bene, ce l'abbiamo scritto dentro che cosa è bene e che cosa invece. Un uomo lo sa, una donna lo sa. Noi sappiamo che cosa sia bene. C'è scritto dentro, questa è la cosiddetta legge naturale. Vi leggo a questo proposito un passo alla fine dell'incontro ho preparato queste fotocopie per tutti voi. Io ne ho fatte 300, penso che non basteranno, però sono il testo che leggo si trova qui. Questo è più abbondante, io per la catechesi l'ho ridotto. È tratto dal libro Il cristianesimo così com'è, di Clive Staple Lewis, edizioni Adelphi. Questo è un grandissimo libro, a mio avviso, un grandissimo libro che è di grande aiuto, perché è folgorante. Dice così Lewis: si riteneva, quando lui dice si riteneva, perché già ai suoi tempi non era più così forse, si riteneva che il genere umano nel suo insieme condividesse come ovvia una certa idea di comportamento, e io credo che chi pensava così avesse ragione. So che alcuni giudicano errata l'idea di una legge naturale, di una norma di comportamento nota a tutti gli uomini, perché dicono: civiltà ed età differenti hanno avuto delle morali completamente diverse. Cioè, ogni popolo ha la sua morale, il suo codice etico. Dice Lewis: questo non è vero. Tra una morale e l'altra ci sono differenze, ma mai una diversità totale. Se ci prendiamo la briga di confrontare, per esempio, le dottrine morali degli antichi egizi, dei babilonesi, degli indù, dei cinesi, dei greci, dei romani, ciò che ci colpisce è quanto esse siano simili tra loro e alle nostre. Ho raccolto alcune prove in proposito nell'appendice di un altro libro, The Abolition of Man, cioè dell'abolizione dell'uomo. Questo libro, tradotto in italiano, è introvabile, non si trova più. Voi potete cercare su Amazon, da tutte le parti, Mare Magnum, libri perduti. Se c'è qualcuno che ha la passione di trovare libri che non si trovano più, bene, coraggio, buttatevi nei mercatini, perché questo, l'abolizione dell'uomo, sarebbe, se io avessi la possibilità, lo ristamperei, perché è un grandissimo libro. Perché nell'appendice di questo libro sono proprio contenuti tutta una serie di frasi di tutte le epoche, di tutte le religioni, di tutte le culture, che sono semplicemente stupefacenti. Ne leggo qualcuna così, en passant. Induismo: colui che è crudele e calunnioso ha il carattere di un gatto. Induismo sempre: non pronunciare parola per la quale altri possa essere ferito. Antico cinese: non fare ad altri ciò che non vorresti facessero a te. Non so se vi ricorda qualcosa. Qua siamo prima di Cristo, perché questo è prima dell'Antico Testamento. Tuo padre è l'immagine, induismo, è l'immagine del Signore della creazione. Tua madre è l'immagine della terra. Per colui che manca di onorarli, ogni opera di pietà è fatta invano. E questo è il primo dovere. Un detto babilonese: ha egli disprezzato il padre e la madre? Questa sempre dell'induismo. Bambini, vecchi, poveri e ammalati vanno considerati come i signori dell'atmosfera. A questo nostro mondo eugenetico di sani che decidono chi ha il diritto di vivere, guardate che gli adolescenti queste cose le capiscono, gli adolescenti bisognerebbe solo avere il coraggio di dirgli che noi siamo una cultura eugenetica dove i sani hanno deciso chi ha il diritto di vivere e chi no. Uno può fremere, sbavare, arrabbiarsi, ma è oggettivamente così. I sani decidono che alcuna gente malata non è, quella vita è meglio che non sia vissuta. E così abbiamo risolto in certi paesi d'Europa il problema della sindrome di Down, perché non li facciamo semplicemente più nascere. Per essere poi ipocriti, che nel giorno della festa, quando si celebra la giornata dei malati di Down, bisogna fare di tutto per dire che noi li accogliamo, dobbiamo togliere le barriere, via la discriminazione, bla bla bla. Tutta questa ipocrisia odiosa, quando nei nostri ospedali culturalmente non c'è più la cultura di volerli tenere, questi figli. Quanti geni noi oggi non facciamo nascere. Ci sono fior di geni che dicono nella musica, nella scienza, che dicono meno male che sono nato qualche anno fa, perché oggi io non sarei nato. Culturalmente. Qua non è l'accusa a una singola persona, ma la nostra cultura è questa. Quindi questa sapienza umana, scritta da Dio nel cuore di ogni uomo, che faceva dire a questo detto dell'induismo, bambini, vecchi, poveri, ammalati, vanno considerati come i signori dell'atmosfera. Pensate alla cura per i morti, il ricordo dei morti, un antico detto cinese, quanto al momento della fine mostrato l'appropriato rispetto verso i morti e continuato, dopo che essi sono lontani, la forza morale di un popolo ha raggiunto il suo apice. Cioè tu la forza morale di un popolo la vedi dalla cura che ha nel seppellire i suoi cari e da come continua a curare i suoi cari morti. Pensate ai nostri cimiteri. Ma, detto babilonese, si egli accostato alla moglie del suo prossimo, non commettere adulterio, lo conosciamo, antico norvegese, vidi nel Nastrond, l'inferno, i seduttori di mogli altrui. Antico egizio, non ho rubato, non rubare, antico ebraico. Giustizia è la stabile e permanente intenzione di rendere ad ogni uomo ciò che gli spetta, dare a ciascuno ciò che gli spetta. Pensate se noi avessimo questo criterio di una civiltà che si orienta sui bambini, sui diritti dei bambini, non sui diritti dei grandi, degli adulti, dei panciapiena, dei viziati, dei viziosi. No, i diritti dei bambini, partire dal loro desiderio e da quello che vogliono loro. Questa sarebbe una civiltà che partendo dai più deboli sarebbe forte. Ma qua ce ne sono alcune fortissime. Non si dovrebbe mai colpire una donna neppure con un fiore. Induismo. Ecco Thor, che ti sei coperto di vergogna battendo le donne, antico detto norvegese. Questa degli aborigeni australiani è una bomba, perché questi sarebbero selvaggi, eh? Nella tribù dei Dalebura, una donna, storpia dalla nascita, venne portata intorno a turno dai membri della tribù fino alla sua morte, avvenuta all'età di 66 anni. Non abbandonano mai l'ammalato. Non abbandona aborigeni australiani. Questo è il lavoro che ha fatto lui. E questo libro non c'è più, non si trova più. A meno che uno non ha degli ottimi amici, e Don Andrea me l'ha fatto arrivare con una busta dal vicariato. Mi suonano il citofono, scendo, mi è andato sta busta, io non mai avrei aspettato che cosa c'è qua dentro. Il libro fotocopiato. E contemporaneamente Don Luis me l'ha fatto arrivare via PDF, quindi io ce l'ho in PDF sul computer e cartaceo, grazie a qualcuno che ce l'aveva. L'abolizione dell'uomo, Lewis Jacobuk, l'edizione. La morte va preferita alla schiavitù e alle azioni indegne. È meglio che l'uomo muoia piuttosto che viva con disonore. Non prendere nota di un violento attacco significa rafforzare il cuore del nemico. Il coraggio è prode, ma la cordialità è vile. Il coraggio deve essere più strenuo, il cuore più intrepido, lo spirito più forte, poiché la nostra forza si affievolisce. Qui giace il nostro Signore fatto a pezzi, il migliore dei nostri nella polvere. Se alcuno pensa di lasciare la battaglia, che ululi per sempre. Questo desiderio nostro di essere coraggiosi e di non tirarci dietro in battaglia. Scusate questa divagazione, cioè non è un, però mi sembrava molto importante. Quindi Luis dice, io ho verificato, ho raccolto molte prove, qua ve ne ho lette solo alcune, basta qui per chiedere al lettore di pensare cosa sarebbe una morale completamente diversa. Provate a immaginare un paese dove si ammiri chi fugge in battaglia, o dove ci si senta fieri di ingannare chiunque ci ha fatto del bene. Gli uomini hanno avuto opinioni differenti su chi siano coloro verso i quali bisogna comportarsi in modo non egoistico. È vero. Soltanto i familiari, oppure i compatrioti, oppure gli altri in generale? ma hanno sempre convenuto che non bisogna mettere se stessi avanti a tutti. Sempre, da che c'è uomo sulla terra. L'egoismo non è mai stato ammirato. In nessuna civiltà, in nessuna cultura si è ammirato l'egoismo. Hanno avuto opinioni differenti sul numero delle mogli, se sia lecito averne una oppure quattro, ma hanno sempre convenuto che non è lecito avere tutte le donne che vuoi. Ma la cosa più singolare è questa, e qui a mio avviso queste quattro righe valgono il prezzo del biglietto, che è zero. Quando troviamo qualcuno che dichiara di non credere alla realtà di ragione e di torto, di giusto e di ingiusto, lo vedremo sempre contraddirsi un attimo dopo. Costui mancherà una promessa fatta a te, ma se tu non mantieni una promessa fatta a lui, protesterà all'istante che non è giusto. La legge morale, naturale, è scritta dentro di noi, ce l'abbiamo dentro. Dice Ireneo di Lione, fin dalle origini Dio radicò nel cuore degli uomini i precetti della legge naturale, poi si limita a richiamarli alla loro mente. È il decalogo. Cioè il decalogo, i 10 comandamenti, sono Dio che dall'esterno richiama qualcosa che è già scritto dentro. Sant'Agostino, queste citazioni le ho prese dal Catechismo degli adulti e le troverete sempre in questo foglio che ho preparato. Dio ha scritto sulle tavole quella legge che gli uomini non leggevano più nel loro cuore. Visto che gli uomini non leggevano più nel loro cuore la legge, che comunque noi intravediamo già nei babilonesi, negli egiziani, nei cinesi, negli indù, l'ha scritta all'esterno. E Gesù conferma l'Antico Testamento. Questo mi sembra molto importante. Pensate a quanti dicono, visto che ogni epoca ha avuto le sue morali, i 10 comandamenti sono datati, i 10 comandamenti non vanno più bene. Bene, questo è fare di Gesù un pupazzo, è deformarlo, è fare di Gesù quello che vuoi tu. Gesù dice, non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Io non sono venuto ad abolire la legge e i profeti, cioè i 10 comandamenti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Gesù conferma la validità dell'Antico Testamento, quell'Antico Testamento che è un richiamo che dall'esterno Dio fa di una legge morale che hai scritto già dentro. Guardate che questo è veramente, a mio avviso, molto importante oggi, proprio quasi direi decisivo. E Gesù è così padrone della materia che fa la sintesi, visto che tutta la Bibbia, tutto l'Antico Testamento può essere troppo, noi magari ci scoraggiamo, lui da maestro, da uno che padroneggia la materia, potremmo dire, è capace di fare sintesi. La sintesi, i riassunti buoni, te li fanno solo quelli che sono capaci di fare sintesi. La sintesi di tutto l'Antico Testamento, lui te lo dice, è questa. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Lui dice una cosa che è già scritta nel cuore dell'uomo. Lui sintetizza l'Antico Testamento, legge e profeti, in una sola frase. Quanto vuoi che gli uomini facciano a te, tu fallo a loro. Questa è la sintesi della legge morale. Se l'uomo vivesse così, molte cose andrebbero bene. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose Gesù, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la mente. Questo è il primo e grande comandamento. Il secondo poi è simile a quello, amerai il prossimo tuo come te stesso. Amerà il prossimo tuo come te stesso e quello sopra. Tutto quanto volete gli uomini facciano voi, anche voi fatelo loro. Questo è la sintesi dell'Antico Testamento, l'Antico. Ed è la sintesi, il cuore di quello che ogni uomo ha scritto dentro. Quando noi non facciamo questo, è un problema. Un test semplice lo faccio su un comandamento che mi ha causato il maggior numero di domande. Ancora recentemente. La domanda è questa, il comandamento è questo. Non desiderare la donna da altri. Questo, ci sono uomini costernati che mi guardano e dicono, ma padre, oh, ma che vuol dire non desiderare la donna da altri? Cioè, proprio dico, va bene tutto, non uccidere ci sto, non mentire, non rubare, va bene, ma non desiderare la donna, ma come si fa? Cosa vuol dire non desiderare la donna da altri? Ma io vi farei questa domanda, questo test, visto che la sintesi dei 10 comandamenti è tutto quello che volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo loro, quindi vale anche il negativo. Tutto quello che non vuoi che gli uomini facciano a te, non farlo a loro. Io vi pongo questa domanda. Vorresti, cioè per capire se stai guardando sporco una donna, questa è la domanda. Vorresti che un altro guardasse la tua donna come tu stai guardando questa donna? Se sei un maniaco, sì, magari. Se sei un pervertito, sì. Se sei uno che ormai ha un pelo di barba sulla coscienza, sì. Però se tu pensi di essere innamorato veramente di una donna, sei capace di amore, e se sei innamorato di una ragazza, e dici, ma io, se un giorno mi innamorerò di una ragazza, ma io vorrei che un altro la guardasse come io in questo momento sto guardando questa ragazza, ecco cosa significa non desiderare la donna ad altri. E capire quando sei fuori. Un altro esempio. Vorresti che un uomo guardasse tua figlia come tu oggi stai guardando questa giovane ragazza? Il problema qual è? È che in un mondo dove non ci sono più padri, o sono sempre meno, e dove ormai tutto è possibile, anche questo qua, però guardate che se tu sei, hai una figlia, tu veramente hai una figlia, tu devi chiedere, ma io vorrei che un altro uomo guardasse mia figlia come io sto guardando in questo momento questa giovane ragazza. Guardate, questa roba qua c'è mia scritta dentro che non va. Cioè non è che c'è bisogno di tanto, ce l'abbiamo scritta dentro. Dice Lewis. Se siamo d'accordo su questo punto, passo al successivo. Che è questo. Nessuno realmente osserva la legge naturale. Nessuno realmente osserva i 10 comandamenti. Nessuno. E non lo dico solo io, lo dice anche San Paolo. Se c'è voi, tra qualcuno tra voi che fa eccezione, dice Lewis, mi scuso con lui. Farebbe meglio leggere un altro libro, perché niente di ciò che dirò lo riguarda. E adesso, rivolgendomi ai comuni mortali, che restano, spero non fraintenderete quello che dirò. Voglio solo richiamare l'attenzione su un fatto. Quest'anno, questo è molto importante, quest'anno, questo mese, o più probabilmente oggi stesso, abbiamo mancato tutti di praticare il tipo di comportamento che ci attendiamo dagli altri. Oggi io mi sono comportato in un modo che io pretendo che gli altri si comportino in questo modo, ma io non l'ho praticato. Possiamo avere ogni sorta di scusanti. La volta che sei stato così ingiusto con i tuoi figli è perché eri molto stanco. Quella faccenda di soldi un po' scabrosa, quella che hai quasi dimenticato, è capitata quando eri con l'acqua alla gola. E la promessa fatta all'amico tal dei tali è mai mantenuta? Beh, quando l'hai fatta non potevi sapere che saresti poi stato occupatissimo. E quanto il tuo comportamento verso tua moglie o marito o tua sorella o fratello, se io sapessi come lei o lui possono essere irritanti, non me ne meraviglierei. Non riesco, cioè, a osservare sempre la legge naturale. E appena qualcuno mi fa notare che non la osservo, nella mia mente nasce una sfilza di scuse lunga da qui a lì. La questione non è se siano o meno scuse valide, continua Lewis in questo libro che è Il cristianesimo così com'è, e che questo si trova, questo si può comprare, è che queste scuse sono la riprova di quanto profondamente ci piacciono, noi crediamo alla legge naturale. Ci sono gli ideologi che parlano della legge naturale, che non ci crede, che ogni popolo... In realtà noi ci crediamo a tal punto che quando qualcuno ci fa osservare le cose, noi iniziamo una lista di scuse per difenderci. Se non crediamo che bisogna comportarsi bene, perché ci affanniamo tanto a scusarci per non averlo fatto? La verità è che ne siamo talmente convinti, sentiamo talmente il pungolo della regola o della legge, che non sopportiamo l'idea di averla violata. E quindi cerchiamo di scaricare la responsabilità su qualcos'altro. Noterete infatti che tutte queste spiegazioni, e qui è sublime, noi le tiriamo in ballo soltanto per la nostra cattiva condotta. Solo le nostre mancanze le attribuiamo alla stanchezza, alle preoccupazioni o alla fame. Se agiamo bene, il merito è tutto nostro. Questi, dunque, sono i due punti che volevo mettere in luce. Primo, gli esseri umani in tutta la terra hanno questa curiosa idea di doversi comportare in un certo modo e non riescono a liberarsene. Due, all'atto pratico si comportano diversamente, conoscono la legge e la violano. Questi due fatti sono la base di ogni chiara riflessione su noi stessi e sull'universo in cui viviamo. E questa cosa è drammatica. Noi non siamo mai come vorremmo. Mai. Noi, anche nel caso migliore, conosciamo i 10 comandamenti. Vediamo che i 10 comandamenti corrispondono a quello che vogliamo, perché Dio ce li dona per la nostra convenienza, per il nostro bene, per la nostra gioia. Ce ne rendiamo conto, ma non basta questo per farlo, perché è nostro. Quando vogliamo applicare questi 10 comandamenti, anche quando li desideriamo appassionatamente, ne siamo convinti, c'è qualcosa che ci trascina inesorabilmente verso in basso. Tanto che San Paolo grida, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Vi racconto una cosa, è finito il tempo, sono molto inadempiente e colpevole, lo so, e quindi non sono stato di parola. Chiedo scusa, però questa storia ne vale la pena. E la racconto perché Vincenzo e Maria Elena, che sono qua, anche loro l'hanno già sentita, quindi con loro posso farla. Questa storia fatta ai bambini delle comunioni è importantissima. Ti ricorderai quando io ho raccontato, ed è una storia vera, dalla prima all'ultima parola, e di cui è una immagine di una parola della parola di Dio che dice alla tua luce, Signore, vediamo la luce. Quando già il cammino era, ero già novizio, già da tanti anni, e chiedo scusa chi l'ha già sentita, però questo è anche un momento in cui si fissano certe conoscenze e si trasmettono. Vabbè, quando ero novizio da tanti anni, un certo momento nella preghiera alla luce del Signore ho visto una cosa del passato che non avevo mai considerato. Quando ero alle elementari, mia mamma penso si ricorderà, avevamo una compagna che si chiamava come se fossero morti, solo perché sono usciti dal nostro, che si chiama Anna. Questo, guardate come il nostro ego è smisurato. C'è una persona che esce dal nostro ambito, si chiamava, perché come se non esistesse più. Cioè, per dirvi come siamo matti, cioè proprio, vabbè. Questa persona, Anna Guglielminotti, questa bambina arrivava a scuola, e non sto fingendo perché mi viene sempre da commuovermi adesso pensarci da adulto, e lei aveva il papà e la mamma che avevano le mucche, e quindi arrivava a scuola che puzzava di mucca, perché lei aiutava i genitori a tenere le mucche. Lei lavorava, svegliandosi presto alle 5, poi veniva a scuola. Come credete che la trattassimo noi in classe? Dei piccoli bastardi, scusate l'espressione. Il branco a prendere in giro questa bambina quando passava, a umiliarla così. Io quando ho capito questa cosa nella preghiera, sono proprio scoppiato a piangere perché non avevo più la possibilità di riparare al male che avevo fatto. Credete che mio padre e mia madre mi avessero educato a fare una cosa del genere? Pensate che non sentissi quando ero piccolo la coscienza che rimordeva per questa cosa qua, del fare branco. E vi chiedo, pensando ai nostri giorni, ma ve lo chiedo in ginocchio, e credete che se ci fosse stata una legge antipastore, antiodore della pastorizia, ci saremmo fermati? Visto che in fin dei conti eravamo solo dei piccoli bambini di un paese e non avevamo neanche dei particolari problemi. Ma non scherziamo, il problema è che bisognerebbe avere il coraggio di dire che l'uomo è cattivo. E sei cattivo fin da piccolo. E la malvagità ce l'hai scritta dentro. E non te la insegna nessuno. E te la ritrovi dentro. Che tu sai benissimo come vorresti essere. E sai benissimo qual è il bene. Eppure c'è qualcosa che ti trascina verso il passo. E ti fa fare delle malvagità. E delle ingiustizie anche. E ferisci le persone. Le umili. Perché? E questo non è una questione di educazione solo. Certo, l'educazione ci mancherebbe. Chissà cosa avremmo fatto se non avessimo avuto l'educazione. L'avremmo tormentata in modi peggiori. In certi posti l'avrebbero tormentata in modi peggiori, è vero. L'avrebbero fatto dei bagni, l'avrebbero fatto dei lavaggi a forza, l'avrebbero detto che era un pezzo di sterco, non so cosa avrebbero fatto in altri posti. Ma la realtà non cambia. Non cambia. Finché non ci rendiamo conto di questa struttura base, che noi il bene lo desideriamo e ce l'abbiamo scritto dentro, che tutte le volte che facciamo qualcosa contro questa legge che abbiamo scritto dentro ci facciamo del male, che i 10 comandamenti per Gesù sono ancora totalmente validi, e se era Dio veramente come credo, dovremmo sempre considerarli profondamente, i 10 comandamenti, ma che in realtà confermano qualcosa che abbiamo scritto dentro, perché noi non vogliamo ricevere una menzogna, non vogliamo che guardino la nostra donna come in un certo modo, li sappiamo già, Dio ce li ha confermati semplicemente, bene, però non siamo capaci a viverli, ed è qui che si apre il dono smisurato della grazia. Senza la grazia di Cristo non riusciamo a essere gli uomini e le donne che vorremmo essere, e commettiamo ingiustizie. E non c'è legge che tenga, non c'è legge che tenga, sono tutte stupidate. Lasciate la legge, non cambierà nulla, non cambierà niente. Lasciamo questo momento per la raccolta delle domande e lasciamo 5 minuti per questo momento, 5-10 minuti. Passeranno adesso le persone a distribuirle. Possiamo dire che noi non diamo compimento alla legge morale perché abbiamo paura? Se sì, perché abbiamo paura? Sì, mi sembra che effettivamente, ecco, vedete, in questo momento ritorno a quello che ho detto all'inizio, cioè il senso anche di questo momento delle domande, il senso dei 5 passi, non è quello che io in modo do una risposta, è così, è una modalità di gestire un confronto, cioè è un'apertura alle domande, e vi dico anche alla luce di un cammino fatto cosa mi sembra rispetto a una questione. Posso anche dire che certe cose non le so, è tutto molto semplicemente. Possiamo dire che noi non diamo compimento alla legge morale perché abbiamo paura? Sì, mi sembra poter dire di sì. Se sì, perché abbiamo paura? Ecco, la paura, questa paura, è il nome dato a questa paura è le conseguenze del peccato originale. Cioè, noi non siamo sani. Con il battesimo siamo guariti, però siamo convalescenti. Cioè, tra sano, convalescente e malato c'è una differenza. Noi siamo tutti convalescenti. Se siamo in grazia di Dio, cioè viviamo dei sacramenti, chiediamo la grazia dello Spirito, allora sì, riusciamo anche ad arrivare non solo a compiere la legge morale, cioè ama l'altro come fai all'altro quello che vorresti che l'altro facesse, ma ancora di più arriviamo a vivere il comandamento nuovo di Gesù: amatevi come io vi ho amato. Però guardate, invito sempre durante le messe a guardare il crocifisso, come io vi ho amato. E significa amare senza chiedere nulla in cambio. Guardate, anche questo, noi lo sappiamo dentro di noi, che amare senza chiedere nulla in cambio sarebbe la forma pura dell'amore. E ci piacerebbe che tante volte essere amati in questo modo, con qualcuno, con questa libertà, con questa totalità. Però abbiamo paura, sì, abbiamo paura di soffrire, abbiamo paura di morire, tutti abbiamo paura di morire. Sono d'accordo. Perché la società e le istituzioni sembra che vogliano andare apertamente contro questo bene che tutti riconosciamo nel nostro cuore? E l'era dell'anticristo? Come combattere questo? Ma io direi che anche qui le risposte non possono essere complete su tutto, sono solo degli accenni e magari solo a parte della risposta, perché sennò mi è stato fatto notare giustamente, mi piacerebbe il più possibile farne uscire. Siamo nell'era dell'anticristo, noi siamo negli ultimi, adesso parlo ai credenti, siamo negli ultimi tempi, da Cristo in poi sono gli ultimi tempi, siamo già negli ultimi tempi, questi sono gli ultimi tempi, che poi questi ultimi tempi durino 1000 anni, 2000 anni, 3000 anni, 4000 anni, però questi sono gli ultimi tempi. E queste vicende, certo c'è un momento di conclusione escatologica della storia, con il ritorno glorioso di Cristo, ma nel mezzo è tutto più o meno sempre la stessa dinamica, la stessa battaglia che dobbiamo affrontare. E le nostre istituzioni oggi, ecco, direi che bisogna avere un equilibrio. Da un lato combattere certo irenismo, cioè certa visione peace and love da fricchettoni, perché in realtà Gesù dice chiaramente ai suoi discepoli di tutti i tempi: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi direi, questo si realizza ancora nel 2013, però non frigniamo, perché il nostro maestro ha detto che io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cioè, non cadiamo e scivoliamo in un'impostazione poi chiusa, arcigna, dura, cioè che non hanno mai avuto i cristiani e i santi. Quindi noi sappiamo già, per le parole di Gesù, che noi dobbiamo essere, cioè non è che anche quando saremo santi, cioè hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Quindi anche se sei un santo autentico, cioè a qualcuno che Chiara Corbella abbia dato la vita per far nascere suo figlio, non sta bene neanche questo. Lei avrebbe dovuto, per non far sentire in colpa, abortire, non so cosa avrebbe dovuto fare. Capito? Siamo ai matti proprio, che neanche quando uno è santo lo lasciano in pace. Però esattamente come è successo a Gesù. Quindi io direi che non sta a noi chiederci se questo è momenti della storia, molte volte i cristiani hanno detto stanno succedendo delle cose così terribili che sicuramente siamo arrivati alla fine dei tempi, il Signore sta per tornare. Però non è stato così, noi non lo sappiamo, non lo sapeva Gesù, non ha indicato nulla a questo proposito. Però rimane il fatto che hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E in questo momento sta avvenendo, sapete, noi siamo qua tranquilli, con la pancia più o meno piena, seduti, rilassati, pensate di essere in Siria. Cioè, io non so se noi riflettiamo, io sono contento di avere questa occasione davanti a un bel numero di persone, ma noi preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle. Noi li abbiamo a mente, sono cristiani come noi, sono corpo del nostro corpo, fanno parte di noi. Non lo dico per sentirci in colpa, ma per dire che sono carne della nostra carne, ci sono delle membra nostre che stanno morendo in Siria, in Pakistan, in Iran, in Iraq. Ma quante vengono in Indonesia, sono stati uccisi, ma ci rendiamo conto, solo per il fatto di essere cristiani, ma ci rendiamo conto che punto siamo arrivati a questa illuminata Europa, i paesi del nord Europa presentati sempre come modello di tutto, dell'evoluzione, sistema sociale, ma che me frega, ma se addirittura una povera che non era neanche cristiana, conduttrice, si presenta con una microcroce di meno di un centimetro e levata di scudi da parte della comunità musulmana, ci ha offeso con questo segno religioso. Oh, una crocettina così, ma stiamo scherzando. Il saper dire di no, troppo difficile, ma a me mi piace, che male c'è? Non lo sa nessuno. Sì, se ho capito giusto, ma a me mi piace, che male c'è? Non lo sa nessuno. Cioè ci sono delle cose che noi crediamo che non abbiano riflessi, cioè tipo classico la masturbazione, in fin dei conti una roba pulita, me la faccio a casa mia. Cioè, sono chiuso in camera mia, che non do fastidio, cioè, al massimo mi sporco io, non do fastidio ad altri, non rovino l'ambiente, cioè, sì, però, mi permetto, ma tu pensi veramente che abituarti a guardare la donna così non ti crea poi, non ti cambia lo sguardo poi nel guardarla per la strada? Cioè, non vi rendete conto che da una potenziale che da verificarsi sessuofobia, perché da verificare se una volta il mondo era sessuofobico, sicuramente oggi è sessuomane. Questo porta al fatto che il nostro sguardo, non ve ne rendete conto che è sempre teso e sempre inquinato? Siamo così sicuri che ciò che tu fai nel segreto poi non condiziona? E immaginatevi la scena, cioè che una ragazzina che sta crescendo adesso, 15-16 anni, viene guardata in questo modo turpe, senza neanche essere toccata, da un uomo abituato a guardare pornografia dalla mattina alla sera, che la guarda in un certo modo sull'autobus. Quello sguardo lì non produce niente in quella ragazzina, non la cambia, non la modifica, lo sguardo è niente. Io dico, non so chi è credente, Gesù non la pensava così. Chi guarda una donna per desiderarla, dove per desiderarla non è dire, oh che bella figliola, rimani, mamma mia, cioè non è questo per desiderarla, è quell'occhio che magari non ti fai neanche vedere, ma tu la stai guardando per immaginarti cose, come se fosse tua. È quello sguardo che ti darebbe fastidio se un altro lo facesse sulla tua donna, per capire, bisogna sempre fare il test. Io sarei contento che guardassero così la mia donna di cui io sono tanto innamorato? Io sarei contento che guardassero così mia figlia? Ecco, se vuoi fare il test, fallo così. Quando guardi qualcosa su... Uno può dire, però questa si è messa in una condizione che non guardarla diversamente ci vuole una certa fantasia. Vabbè. C'è una sua responsabilità anche. Cioè, assolutamente no... Ci siamo capiti, non è che va a cercarsi, perché adesso il padre Maurizio ha detto che questa doveva cercarsela, quindi se la violenta non è stata colpa sua. No, non ho detto questo, non è mai giustificabile, mai, ok? Mai. Però dico che l'esporre lo sguardo, cioè questo discorso invece dei pensieri, se è credente, cioè io mi chiedo come una donna credente possa proprio esagerare, non farsi un problema nel farsi guardare in un certo modo, alla luce della sua fede in Gesù, dico. Ma quando magari dopo anni capiamo di aver fatto un torto noi stessi e nessuno può perdonarci all'infuori di noi stessi, beh, come facciamo a perdonarci? Un po' contorto, eh. Ecco, non sto prendendo... Ma capiamo di aver fatto un torto a noi stessi e nessuno può perdonarci all'infuori di noi stessi, mi verrebbe solo da dire, il comandamento è ama il prossimo tuo come te stesso. Forse alcune persone hanno bisogno di chiedere a Dio l'aiuto per amarsi, perché alcune persone non si amano. Ecco, io per primo ho questa tendenza a non amarmi tanto e quindi ho bisogno a volte dell'aiuto di Dio per credere nell'amore, per volermi bene veramente. Ci sono persone che compiono atti contro questa legge morale, ma che non se ne rendono conto e che pensano di aver ragione e diritto di fare ciò che fanno. Ad esempio un assassino o un ladro. Il punto è, come fanno a salvarsi se non si pentono di ciò che fanno? Mi sembra interessante a questo punto svelare, cioè, come dire, gettare qualche carta della mia mazzo. Questo testo che sto per leggervi, che troverete in questi che vi ho fotocopiato, a me personalmente l'ho già letto in uno dei cinque passi di qualche tempo fa, non mi ricordo, però sono contento che possiate portarlo a casa. E ho messo anche sotto poi il link dove potete andarvi a vedere questo catechismo, che a mio avviso è un grande catechismo. Oltre a quello che vale per tutti i cristiani cattolici del mondo, che è questo della Chiesa Cattolica, cioè che in Perù, Spagna, Francia, ovunque è questo. Poi noi in Italia, per gli adulti, la CEI ha proposto questo, la Conferenza Episcopale Italiana ha proposto questo, ed è un bellissimo catechismo. Dice questo, vi chiedo, cioè, di fare attenzione, ma si capisce molto bene. La responsabilità personale di ciascuno è proporzionata, la responsabilità è proporzionata alla sua attuale capacità di apprezzare e di volere il bene. In una situazione caratterizzata da molteplici condizionamenti psichici, culturali e sociali, tendere alla pienezza della vita cristiana non significa fare ciò che astrattamente è più perfetto, ma ciò che è concretamente possibile. Non si tratta di abbassare la montagna, cioè dire il furto non è più peccato, ma di camminare verso la vetta con il proprio passo. Perché io dico, a me non rubare può venirmi tanto facile. Ma giustamente, è giusto, io ho una ragione, dico, ma fossi nato a Scampia, fossi nato ai quartieri spagnoli, e mio padre e mia madre non fossero stati mio padre e mia madre, ma fossero stati degli altri, e fossi stato figlio, dico, capite che qua si intende condizionamenti culturali, non è, i punti di partenza non sono gli stessi. E quindi il catechismo, e quindi riporta, visto che Dio è giusto, considera questa cosa. Quindi non si tratta di abbassare la montagna e dire che un furto fatto a Scampia non è più un disordine morale o un peccato. L'educatore deve proporre obiettivi proporzionati senza debolezza e impazienza. Il primo impegno da esigere è la preghiera, che è possibile a tutti. Dio non comanda cose impossibili, ma comanda e ti impegna a fare quello che puoi, a chiedere, scusate, ho letto malissimo, Dio non comanda cose impossibili, ma comandando ti impegna a fare quello che puoi e a chiedere quello che non puoi. E ti aiuta perché tu possa. Ma quello che risponde meglio alla domanda è questo pezzetto che viene dopo, che vi ripeto, è scritto, lo potete poi prendere. Disordine morale oggettivo e peccato personale non vanno confusi. Lo stesso grave disordine può essere peccato mortale in alcuni, veniale o inesistente in altri, secondo che la loro responsabilità sia piena, parziale o nulla. Rubare è un disordine morale oggettivo grave. Per alcuni è un peccato mortale, per altri un peccato veniale, in alcuni casi è quasi inesistente. Ecco cosa significa che solo Dio può giudicare veramente l'uomo. Ma rimane un disordine morale oggettivo grave. La Chiesa è maestra e madre. Da una parte insegna con fermezza la verità. Rubare è un disordine morale grave. Dall'altra cerca di comprendere la fragilità umana e la difficoltà di certe situazioni. Questo insegna la Chiesa, che è di un equilibrio e di una luminosità impressionante, a mio avviso. Quindi un conto, rispetto alla domanda che non so chi ha fatto, è il furto di chi non avrebbe bisogno, ad esempio, di chi ruba per il lusso, di chi ruba per e sa che sta rubando. Un conto è il furto di una persona che ha bisogno per dar da mangiare ai suoi figli. Cioè dire è furto, non rubare, Dio ha detto non rubare, Dio ha detto non rubare, è l'uno e l'altro. Beh, chi dice così è un integralista che non conosce il catechismo. È un disordine morale oggettivo il rubare. Per alcuni è peccato mortale, per altri è peccato veniale, per altri non è nemmeno inesistente, cioè veramente incredibile. Io quando l'ho letto sono rimasto colpitissimo. queste regole che ci hai detto, come facciamo ad applicarle quando ci fanno un torto? Come facciamo a non sentirci in diritto di poter sbagliare per difenderci? Io mi permetto di dire che non ho dato delle regole, cioè io ho mostrato come nel meglio della cultura, di tutte le tradizioni, di tutti i popoli, mostrino come c'è una sostanziale, cioè che quello che ci accomuna è molto. Quindi ho detto che queste regole non le ho date io, ma sono scritte dentro, tu le puoi trovare. Quando, qua la domanda è, quando qualcuno ci fa del male, come facciamo a non sentirci in diritto di poter sbagliare per difenderci? Ecco, questo mi penso che questa domanda segna proprio il limite tra ciò che è naturale e ciò che è soprannaturale. Mi spiego. Il comandamento nuovo di Gesù, nuovo, perché è nuovo? Perché Gesù non ha detto solo ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è l'Antico Testamento. Amatevi come io vi ho amato. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri nemici. Questo mai nessuno l'ha detto. Questo. L'amore positivo per chi ti fa del male. Il pregare per chi ti perseguita. Il benedire colui che ti maledice. Questo si gioca su un altro livello, cioè su chi l'ha detto, se poteva dirlo, cioè era Dio, e quindi vivendo questo entri in una beatitudine e in una pace che nient'altro ti può dare, una pace che va al di là di una pace naturale, oppure se non potevo dirlo. Quindi quello che propone è un matto che propone una cosa contro natura. Questa è una domanda grossa, effettivamente. Grazie, chi ha fatto la domanda mi ha messo molto in difficoltà. Quanto è difficile lasciare agire la grazia del Signore? Quanto è difficile lasciare agire la grazia del Signore? Siamo allora di fronte a un Dio sadico? Vedete, questa è la tentazione di sempre, cioè pensare che, partire dal presupposto, io sono un buono e Dio è cattivo. Cioè, questo è il cuore di ogni tentazione, cioè il pensare, io sono buono, mentre Dio non è così buono, e quindi dobbiamo poi fare i conti, e lui, quelli che dicono dobbiamo fare i conti. No, cioè, la vita di fede in realtà è rendersi conto che, primo, la grazia è molto più potente di quello che noi crediamo. Il problema è che non la chiediamo. Lasciare agire la grazia, qua non è questione di lasciare agire, che sembra quasi che tu devi fare qualcosa. Qua Gesù semplifica molto le cose, dice il Padre darà lo Spirito a coloro che lo chiedono, il Padre dà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Cioè non è che se tu lo chiedi ti viene dato, il problema è che ci sono dei grandi mendicanti che lo chiedono molto, i santi, dei mendici, che stanno lì tutta la vita a invocare lo Spirito di Dio e fanno quello, e questi sono i santi. Gli altri sono gli orgogliosi, quelli che vogliono far tutto a forza di nervi e vogliono essere buoni con le loro forze, solo con le loro forze. Non che i santi non ci mettano anche la forza di volontà, perché la forza di volontà ci vuole sempre il nostro... Secondo me siamo noi sadici, non Dio, non molto sadici nei confronti di noi stessi, perché ci chiediamo qualcosa che è impossibile. Noi vorremmo essere buoni senza, noi siamo noi che siamo come quei bambini che dicono no, lasciami stare, faccio da solo. Avete presente i bambini quando creano? Cioè la libidina è finché si abbandonano, cioè io non so chi, se le mamme che sono qua, cioè c'è un momento in cui si lasciano andare, sono affidati, sono tutti spalmati sul corpo, sembra che questo gli piace da morire, e le mamme quando gli parli di questa cosa qua hanno una nostalgia, dicono sì, che bello, poi dopo cominciano e che non vogliono essere aiutati, dire, posso aiutare, vogliono far tutto, ecco, questa è l'immagine, non è Dio sadico, e noi che siamo dei presuntuosi che vogliono far tutto da soli, e dire, lasciami stare, sta al tuo posto, ci penso io, faccio tutto io, anche essere buono, ci penso io, tu non c'entri niente, e questo sì, mi sembra che siamo noi sadici, che ci chiediamo delle cose impossibili. L'unico modo per aderire alla verità è al bene che ci corrispondono a sperimentare i frutti della lontananza da essi, ma non è l'unico modo. Cioè non è che bisogna precipitare nelle tenebre per sentire nostalgia del bene. Alcuni a volte raccontano questa cosa, dire io sto bene solo proprio quando sono caduto giù, che poi mi sento perdonato da Dio. Cioè sento che Dio mi ama solo quando proprio mi sono... Perché questo presuppone il fatto che il male in fin dei conti non è così male. Cioè il male fa male. Noi non consideriamo mai che i comandamenti di Dio interni e esterni sono per il nostro bene. Cioè tutte le volte che noi non li viviamo, stiamo male, ci facciamo del male, ci danneggiamo. Non danneggiamo solo gli altri, danneggiamo anche noi stessi, facciamo il nostro di male. Quindi nel momento, lo sguardo sui peccatori può essere duplice. Tu guardi uno e dici, questo tante volte è l'atteggiamento insopportabile di certi, proprio di certi cattolici che ti guardano, come dire, cioè in realtà lo sguardo di Dio nei confronti del peccatore, ma poveretto, ma guarda che roba. Ma guarda che roba, ma guarda come si sta, ma guarda come si taglia, ma guarda. È come un genitore che non può far niente, vede il figlio che si sta scarnificando da tutte le parti, e dice: ma dove vai? Ma no, boh! Cioè, capite? L'impostazione è diversa. Il buttarti via, il fare qualcosa che è contro una legge che è scritta dentro, ti fa male, ti toglie pace, ti toglie serenità. Ti toglie voglia di vivere, ti toglie gioia, ti toglie pazienza, ti toglie tante cose. Quindi l'unico modo per aderire alla verità e al bene che ci corrisponde è sperimentare i frutti della lontananza da essi. No, no, non credo che sia necessario. Il problema è che noi a volte siamo in un mondo dell'epidermico, del sentire, vogliamo sentire, e a volte ci sembra più importante sentire, quando ci siamo allontanati da Dio, l'amarezza di essere lontani da Lui, allora sentendo questa amarezza, quella roba lì ci sembra vera, mentre invece sembra non vero il cammino per la virtù, cioè noi non ci crediamo più a queste cose, mentre io credo che sia bello appassionare anche i giovani sulla bellezza della virtù, cioè del camminare in positivo, cioè nella direzione positiva, la bellezza della, parlare della bellezza della lealtà, dell'invitare ad essere un amico leale, di una sola parola, dire una cosa e mantenerla, essere una persona corretta, essere una persona... Il gusto, mi raccontavano di questo ragazzo marocchino al Politecnico che rifiuta di andare al Grande Fratello, perché dice che gradisce di più il fatto di una posizione e del denaro guadagnato con onore, faticando, e non diventare, avere successo, cosa? Che bella lezione di dignità di quello che dovrebbe essere un uomo. A volte dico delle cose e dico, ma non c'entra niente con la domanda. Si può essere cristiani e vivere in questa società? Certo. E come? Il braccio di Dio non si è accorciato. La potenza di Dio non si è accorciata. Essere cristiano è una questione di Spirito Santo. E lo Spirito Santo è potente, ti dà la forza di essere unito a Cristo in qualsiasi situazione. E onestamente, mi ripeto, non piangiamoci troppo addosso. Non credo che quando c'era Nerone qua a Roma fosse così semplice la questione per i cristiani. Quindi è un tempo duro, mi sembra che è duro come ci sono stati tanti duri, e forse sono sempre tutti duri allo stesso modo, però questo è un tempo particolare perché lo stiamo vivendo noi, però ha degli aspetti drammatici, durissimi, è uno sgretolamento, uno sfaldamento del mondo occidentale. Noi ci vergogniamo della nostra cultura, delle nostre tradizioni, siamo sempre a doverci, stiamo proprio sbrindellando le cose più belle che abbiamo, sono tutte cose drammatiche, è vero, Però io preferisco, mi ancoro a Gesù. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo è essere cristiani, credere questo. Credere, non prevalebunt, le porte degli inferi non prevarranno sulla Chiesa, perché è la mia Chiesa e l'ho fondata su di me. E il braccio di Dio non si è accorciato, chi chiede lo Spirito Santo gli viene. Quindi Dio sta programmando, sta realizzando a colpi di scalpello i santi adeguati per il 2013, li sta facendo colpo dopo colpo, e sono quelli che ci danno speranza, ci danno gioia, ci danno bellezza, ci danno voglia di vivere. E quindi li sta già realizzando, sono già in mezzo a noi. E quindi questa, l'unica cosa che muove il mondo, sto parlando da cristiano, quindi con grande rispetto per chi non è, perché un uomo che non è credente ma vive questa legge morale che trova in sé e la rispetta fino in fondo, è una grandissima persona. Adesso sto parlando a una domanda che mi ha fatto un cristiano, dico che i santi sono quelli che muovono il mondo, perché sono uniti a Cristo e quindi sono decisivi per le sorti dell'umanità. Basta un santo per cambiare il volto di una città, basta un santo. Gesù per annunciare il Vangelo 12 ne ha presi. Qua basterebbe più che 12 che sono. Come si deve agire quotidianamente per osservare 10 comandamenti? Beh, direi conoscendoli, la prima cosa, capendoli, frequentando i 10 comandamenti che fa Don Fabio Rosini per capirli proprio bene, perché lui è come che ti apre il file, capito? Tu ci clicchi sopra e ti fa vedere bene fino in fondo, per farti sentire alla fine del decimo una cacchetta che è proprio è impossibile dire, ma io quindi, cioè, per chi li ha fatti, arrivi alla fine e dici, oh, ma io sono proprio tipo Fantozzi, ma io, è lì che ti conduce al punto dove devi invocare lo Spirito di Dio, perché te li fa desiderare, ti fa vedere che è bello. Cioè, 10 comandamenti non è un'imposizione dall'esterno di Dio. Dio conferma qualcosa di bello che hai dentro, che c'è già scritto dentro, però ti manca la forza di viverlo, e la grazia di Dio è per viverlo. Quindi senza grazia non si può vivere la legge. Lo dice già San Paolo, senza la grazia. Questo è che, lo dico ai cristiani, senza la grazia, senza lo Spirito Santo, senza la preghiera, senza i sacramenti, non sforzatevi di vivere. Dice, sì, sforzatevi, ma non tanto non ce, va bene, è meglio sforzarsi che non sforzarsi, ma intanto non ce la fai. Parola di San Paolo, che è parola di Dio. Va bene, allora, direi questa cosa per chi ha programmato di andare via adesso e per chi invece non resta fino a seconde domande. Alcune indicazioni: se avete il piacere di essere informati sui prossimi 5 passi, ci sono due possibilità. Se siete su Facebook, c'è il gruppo aperto dei 5 passi, basta chiedere di essere iscritti e si è aggiunti automaticamente. Altrimenti c'è un tavolino in fondo dove si può lasciare la mailing list, il proprio indirizzo. Anche questo è leggibile, perché a volte veramente tipo stelle di Rosetta ci vuole, è impossibile capire e decifrare, ci vuole sacrificio anche per scrivere bene l'indirizzo. Quindi lasciamo adesso un momento ancora di silenzio, proprio questa volta 5 minuti. Per chi deve andare adesso può venire qua, sia non sia disonesto, ne prenda uno solo, perché che ci sia per tutti, insomma. Dio ti vede. Fatica. La chiesa è piena, sempre piena. Allora, bella domanda. Perché siamo malvagi? Cioè, anche questa domanda si può interpretare in molti modi. Cioè, uno può dire, perché dici che siamo malvagi? E uno potrebbe, se questo è il senso, non te ne sei ancora accorto? Potrebbe essere la risposta. Se invece la domanda è teologica, cioè perché siamo malvagi? Qual è la domanda sul mistero del male? E in questo senso mi permetto di dire che vi ripropongo la grandezza del testo di Genesi, primo e secondo capitolo di Genesi, dove si parla del peccato originale. Proprio in questi giorni Don Andrea Leonardo dell'ufficio catechistico stanno facendo un convegno dove stanno approfondendo questo. Quando questi testi meravigliosi non vengono banalizzati e si fanno alla clessidra, stavo provando di nuovo ad andare a letto tardi. Quando questi testi non vengono banalizzati, perché? La parola di Dio dice che al principio non era così. Al principio non era così. Il progetto originario di Dio non era questo. L'uomo era stato creato in armonia con se stesso, con gli altri, con la creazione, anche con gli animali e con Dio stesso. E che qualcosa, cioè una scelta libera avvenuta nella storia, in questa prima storia dell'umanità, ha spezzato questa armonia. Ma Dio non è venuto meno a un progetto d'amore originario, che era quello che l'uomo fosse in comunione di vita totale con lui. È stato più drammatico il modo di realizzare questo a causa di questa scelta libera. Quindi, di fronte a perché siamo malvagi, perché abbiamo una reale libertà. La cosa più grande dell'uomo è la libertà. Siamo dotati di libertà e la libertà può essere usata bene, usata male. Non siamo dei burattini, non siamo dei pupazzi che Dio con un cenno sposta come vuole. Ma c'è una libertà reale e questa libertà è, capite, perché siamo malvagi è una grande domanda, sono stati scritti migliaia di libri, migliaia di... E poi questa domanda ha una drammaticità più o meno grande in funzione delle cose che uno ha visto o che ha subito nella vita. Se non ci pensi da solo al proprio benessere, chi ci pensa? La famiglia, eccetera, eccetera, dai, seriamente. Ma viviamo nello stesso mondo? Oltre alla famiglia e poco più, non siamo circondati da santi e benefattori. Siamo realisti. Ma veramente, cioè, capite? Questo è il problema. C'è una domanda come... Questa prima non è una domanda, è un'affermazione. Io non ce l'ho con chi ha scritto questa cosa qua, ma per dire... Cioè, io sono così realista che ho letto all'inizio nella catechesi un testo di Lewis che dice che noi non siamo capaci di fare il bene. Quindi io ho detto la stessa cosa di quello che dice questo. Io non ci credo come lui, come quello che ha scritto, però mi chiedo cosa ha capito, che cuore aveva, cioè che cosa stava ascoltando che ha scritto questa cosa qua. C'è un problema di comprensione proprio, perché io ho detto la stessa cosa che dice lui, cioè del fatto, io non ho raccontato la favoletta, siete più buoni, bla 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 bla, che è pieno di benefattori, no, dico che c'è un mistero per cui abbiamo una legge scritta dentro, Dio ce la conferma dall'esterno e noi siamo incapaci di vivere con le nostre forze il bene anche quando lo desideriamo e lo vogliamo. Quindi sto dando ragione a chi ha scritto questo. Io non credo a santi benefattori da tutte le parti. Ho detto solo che credo che oggi, come lievito nella pasta, dove la percentuale tra il lievito e la pasta non è proprio... come un semino minuscolo nella terra, come un alberellino che sta crescendo, esiste il regno di Dio, ci sono delle anime, ci sono degli uomini in cui Cristo è re e sovrano, e quando questo avviene si vede, si sente, e questi sono i santi. Cioè, dire che non è pieno di santi non vuol dire che non ci siano i santi. Credo che ci siano i santi, i benefattori, e che il santo è un malvagio come gli altri, che a differenza degli altri sa di esserlo, lo riconosce, non si crede buono, e allora, visto che sa di essere una carogna, esattamente come tutti gli altri, questo è il santo, è uno che è una carogna e sa di essere. Cioè San Filippo là era una carogna e sapeva di esserlo, ve lo giuro, me l'ha detto lui, è contento. Cioè lui è contento quando dico questa cosa, io non so queste come funzionano, ma lui è contento quando io gli parlo male di lui, quando dico che San Filippo era un disgraziato, lui è come se dicessi, oh, sì, vai, ancora, di più, perché questo è in linea con il San Filippo vero, a meno che lui fingesse. Allora se fingeva non era santo, siamo d'accordo? Invece lui era veramente convinto di essere un disgraziato come noi, un cattivo, malvagio, eccetera, però era un mendicante, come tutti i santi, sapendo che Dio è fedele e mantiene quello che promette, ha detto, il Padre darà lo Spirito a coloro che lo chiedono, bene, io lo chiedo, e lo chiedo, e lo chiedo, e lo chiedo, e lo chiedo. E allora sperimentare in un uomo la potenza di Dio che ti trasforma, questa è la santità vera, non è un eroe della bontà, cioè è un eroe della bontà ma fatto da Dio. Quindi io sono d'accordo con chi ha scritto questa cosa, però il tono polemico e ironico mi dice che non ha capito quello che ho detto io. Il bene va sempre insieme a coglione. Ci hai fatto caso? Io mi sono sempre impegnato a leggere tutte le domande dei cinque passi, anche quando... Questa, c'è un pizzico di cinismo in questa... Un pizzico. Perché un pizzico di cinismo? Perché tu parti dal presupposto dicendo questa cosa che dire, io sono buono, a me ne hanno fatte tante. Il vittimista, buono come me non ne fanno più, e a me mi hanno sempre messa dietro. Ma che te lo dico a fare? Tutto il bene che ho fatto io, ma io ho sempre fatto del bene, padre. Quando inizio queste confessioni qua, io vi assicuro che vorrei morire. Guarda, è meglio un assassino, un ladro, uno che ne ha fatte di cotte e di crude. Ma quando inizia la lamentela sistematica è mostruoso. Io sono, a me è sempre male, tutti sono approfittati di me. Io, ah sì, basta. Vabbè, questa è l'impressione. Io invece penso che la bontà sia... un'altra cosa, e che uno che è buono può andare a letto sereno, uno che è stato sempre sincero. Insomma, secondo me tra i due, uno che tradisce, l'altro che è stato tradito, non so, in una coppia, una coppia. Uno ha tradito tutto, l'altro, la fiducia, l'ha tradito, uno sì e l'altro no. Noi, visto che siamo dei convalescenti, però ancora il peccato originale tante volte... Per noi, chi ha tradito, dire, oh, se ne vai in giro con un paio di corna. Invece la differenza è che chi ha tradito è un poveretto. E chi è stato tradito può andare a letto davanti a Dio e davanti alla sua coscienza sereno. Non ha niente che la sua coscienza gli rimorde, dire, magari ho fatto degli errori, però io questa cosa qua non l'ho fatta. Io preferisco andare a letto cornuto e ammazziato, piuttosto che avere tradito. Se l'uomo è malvagio, com'è possibile che abbia dentro di sé il bene? Non è una contraddizione in termini? Cioè, io penso che non ci sia una spiegazione più bella di quella di San Paolo. Digerire al microfono non sarebbe tanto bello. Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Io penso che questa sia la definizione più precisa della nostra situazione. Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Questo era un uomo molto formato, era un fariseo, uno che conosceva la legge, aveva capito perfettamente la bontà della legge, Dio l'aveva data, ma lui vedeva che corrispondeva al suo cuore, era una cosa buona, la desiderava con tutta la sua libertà e la sua volontà, e faceva di tutto per applicarla, San Paolo. C'era uno che credeva ai 10 comandamenti e si faceva un tombino così per applicarli. Lui arriva a queste conclusioni. Chi conosce la parola di Dio sa che non ho mentito, cioè l'ho un po' drammatizzata, ma è così. Ora, se io faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Lo descrive il peccato come una bestia che ti morde e ti tira. Cioè non come un peccato fatto, ho rubato, ho mentito, no. Il peccato come una legge che ti tira verso dove tu non vuoi. Dunque, io trovo in me questa legge, due punti. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Questa è la descrizione che dà San Paolo. Quando io voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti, dice lui, nel mio intimo acconsento alla legge di Dio. Cioè dico sì alla legge di Dio. Ma nelle mie membra, nella mia carne, vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice. Chi mi libererà? Sapete quante volte ho letto questo passo? Ma meglio di questo io non trovo niente per spiegare la condizione di ogni uomo sulla terra. L'uomo è desiderio. È desiderio di nobiltà, è desiderio di grandezza, è desiderio di lealtà, è desiderio di purezza, è desiderio di cose belle, grandi, generose. L'uomo vorrebbe essere cavaliere, le donne vorrebbero essere delle vere principesse, veramente capaci di dedizione, di amore. Noi, questo siamo anche noi, desiderio. Cioè abbiamo dei desideri infiniti. Vorremmo delle cose infinite, siamo grandi, siamo capaci di... Eppure, contemporaneamente, zavorrati, trascinati verso dove non vorremmo. Quindi abbiamo una virtù, quando siamo educati veramente, abbiamo una forza di volontà per assecondare questi desideri. E quindi, in questo senso, l'educazione ha grande valore. Cioè il fatto di educare una forza di volontà per cercare di assecondare questi desideri, ma c'è questa tendenza al vizio che ti tira verso il basso, che ti fa dire, come San Paolo, chi mi libererà da me stesso? Mi sembra che non è una teoria, come dice, non c'è una contraddizione, non è una teoria, è una constatazione. Mi sembra che uno a queste parole potrebbe dire dentro di sé, è vero, è così. Questo è vero, non è che c'è bisogno di aver fede per dire, è proprio così. Io desidero, ma anche quando voglio una cosa bella e la desidero, non sempre ce la faccio. Anzi, tante volte cado. Perché sono trascinato così verso il basso? Da che cosa? Cos'è questa legge? Volevo chiedere se Dio terrà conto dello sforzo che faccio per contrastare l'impulso a comportarsi in modo diverso da quello che Lui ha scritto dentro di me. Certe volte basta poco per rovinare una giornata iniziata bene. Che bella questa, ma figurati. Attenzione, poi il problema è chi è Dio. Perché io parto dalla risposta è, se Dio è il Dio che ha rivelato Gesù, cioè Gesù il figlio che conosce il cuore del padre, Dio che svela Dio, allora ti dico stai tranquillo, perché il Dio che si è rivelato ha detto delle cose più bellissime, ha detto che le lacrime dell'uomo sono contate, quindi anche figuriamoci i nostri sforzi, i nostri tentativi. Direi però a chi ha scritto questo, non sforzarti, sforzati, fai del tuo meglio. Però anche sii umile, chiedi, dai, chiedi di più. Cioè, non sforzarti solo, se no poi, basta di sforzarti, chiedi. Come Teresina di Lisieux, che proprio, cioè, anziché sforzarti di tutto, a volte basta chiedere e spingere il pulsante dell'ascensore, come diceva lei, spingi quel pulsante, prega, chiedi. E quello che non puoi, Dio ti darà la forza di realizzarlo. In che modo è possibile conciliare la legge con l'amore di Gesù? È in questo modo, cioè che la legge sono i 10 comandamenti e tu se non vivi 10 comandamenti come fai a dire che ami gli altri? Scusa, se tu menti la legge, cioè i 10 comandamenti, mento, ma che amore, ma è amore, ma a te piace essere, a te piace che uno ti menta, che ti dica una bugia? No, a parte tutto, ma a voi vi piace quando vi mentono? A voi vi piace quando vi rubano? A voi vi piacciono quando vi fregano le cose tue? Quando uno desidera la persona che sta con te, te ti piace? Quando noi vediamo qualcuno che tratta male i propri genitori, quelle scene orrende di questi bambini piccoli che insultano il padre e la madre, istintivamente ti piace quella scena? No, vi piace? Cioè, semplicemente non si può. E Gesù dice, io non sono venuto ad abolire la legge, io sono venuto a portarla a pieno compimento. Quindi, la contrapposizione tra legge e amore di Gesù, e Gesù, cioè, ecco, vedete il rischio del pupazzo? Cioè, il rischio di fare di Gesù un pupazzo è proprio questo. Dentro questa domanda, cos'è che chiede? In che modo è possibile conciliare la legge con l'amore di Gesù? Cioè, come se Gesù, Nuovo Testamento, l'amore di Gesù, Antico Testamento, sì, ma di che Gesù stiamo parlando, visto che Gesù del Vangelo ha detto che non è venuto ad abolire la legge, ma a portarla a pieno compimento? Vedete che è sempre lì dietro l'angolo il rischio di deformare Gesù e renderlo un fantoccione che ti fa sempre, sempre ok. Un Gesù brutto, deformato, orrendo, cioè avviene nella realtà. Noi ci scandalizziamo, qualcuno si è scandalizzato dell'immagine, dicendo così perdiamo sacralità in Gesù, ma tutta la volta che si perde sacralità in Gesù, quando noi gli cambiamo le parole, facciamo finta di non sentire cose che ha detto, lo trasformiamo in un... non trovo un'altra parola per non ripetermi. Per approfondire come l'amore e la fede in Cristo ci aiutino, puoi approfondire come l'amore e la fede in Cristo ci aiutino a essere più buoni ed umili? Non lo so, io lo approfondirei usando sempre delle immagini del nostro Papa Emerito, Papa Benedetto, cioè che sono, ci sono delle bellissime catechesi dove lui parlava e diceva che il percorso di fede è un ablazio, cioè è come un artista che toglie. Ecco, lo descriverei così, io mi sento così, cioè come nell'opera d'arte, Dio che toglie, tu dici sì e dici la tua libertà, nella preghiera dici sì, vieni Santo Spirito, noi ci immaginiamo che qualcosa ci viene data, e invece quando dici sì Santo Spirito, tu sei un capolavoro nascosto dentro al marmo, e Dio gli dai l'autorizzazione di... e far uscire l'opera, e se tu continui a chiedere lui... A volte piazza qualche colpo, cade qualche pezzo e dice, pensi che sia tutto rovinato. E a volte vedi qualche pezzo che è già finito e ti consoli, però vedi del resto tutto deforme, brutto. Tipo, non so, la Pietà Rondanini che non è ancora rispetto all'altra. Io descriverei così l'opera dello Spirito di Cristo in un'anima che liberamente chiede questa azione. Mamma e figlia, sul fatto che sia un problema non c'è dubbio, il punto è che non capisco quale sia il problema, quello vero. Può la grande differenza di carattere portare a una tale intolleranza e a un tale livello di rifiuto e scontro? Qua ci deve essere proprio... Sì, certo che questo rapporto tra mamma e figlie, da una certa età in poi... è complicatino per molti. Non ho ancora capito bene come mai questa cosa. penso, dove in generale io non sono né mamma né figlia, quindi per una volta mi sento esentato dal rispondere. Direi però che in generale una cosa è che c'è un passaggio difficile per una mamma guardare a una figlia come una donna e non considerarla sempre una bambina o un adolescente. Credo che ci voglia tanto il superamento di questa cosa, deve essere per grazia di Dio, perché naturalmente tu continui a rapportarti a quel desiderio di avere una donna davanti, ma visto che non è ancora una donna, ti senti in diritto di trattarla come una bambina, però se continui a trattarla come una bambina non diventerà mai una donna. E quindi anche lì, vedete, è un drammatico cane che si morde la coda. Un altro degli esempi in concreto di questo che l'uomo desidera, cioè una madre desidera vedere la propria figlia come una donna forte, sicura, capace, lo desidera sinceramente, però dall'altro lato lasciarla libera e camminare è una cosa complicatissima per alcune donne, quindi in generale. Quindi magari non c'entra niente con la domanda, perché forse non era una domanda, era più un grido di dolore. Che relazione vi deve essere fra la coscienza del singolo uomo e l'obbedienza che questo, se cattolico, deve nei confronti della gerarchia ecclesiastica? Cioè il catechismo è valido per tutti i battezzati, cioè non è che qua in questo caso, cioè, rispetto alla legge morale, 10 comandamenti, tutto, cioè non è che la gerarchia ecclesiastica ti può chiedere una, cioè facciamo un'ipotesi, così almeno ci chiariamo: se arrivasse Papa Francesco e mi chiede di far venisse entrasse adesso, mi chiama, mi dà un colpo di telefono, rispondo sì, scialla Francesco, vengo, ci incontriamo un attimo, e mi dice di fare una cosa che è contraria a quanto è scritto nel catechismo, io non è perché sono cattolico dico agli ordini, no? Cioè, se anche il Papa mi chiedesse di fare una cosa che è contro il catechismo e contro il Vangelo, io dovrei disobbedire al Papa e obbedire a Cristo e alla mia coscienza, se oggettivamente quello che mi chiede è di andare contro alla coscienza, cioè contro al Vangelo. Cioè, se mi chiede di mentire, facciamo un'ipotesi, il Papa viene e mi dice devi dire questa bugia, è una cosa non vera ma devi dirla, per il bene della Chiesa devi dire questa menzogna, che è una cosa falsa contro una persona, sì, quella persona avrà del male, però il bene della Chiesa è più importante, tu devi mentire. No, io non mento. Se arrivasse un vescovo e mi dice guarda, senti, la situazione della diocesi è in crisi, dobbiamo rubare, c'è un buco nelle casse, tu hai fatto economia e commercio con un furtarello, insomma lo fanno tutti, noi in fin dei conti lo facciamo fin di bene per salvare l'onore della, bisogna rubare. Ma no, disobbedisco alla gerarchia ecclesiastica, anche se sono cattolico, se mi chiede qualcosa che va contro i 10 comandamenti. Non so, potrei fare 1000 esempi, cioè idioti, stupidi, cioè se c'è qualcosa che... Forse io penso che noi dobbiamo sempre riferirci all'originale, cioè a Gesù e al catechismo, e così siamo tranquilli, tutto qua. E sicuramente non capiterà mai che la gerarchia chieda delle cose che siano contro il catechismo o il Vangelo. E se per ipotesi, caso da scuola, capitasse che, se capitasse, al primo posto c'è il Vangelo di Gesù. Attenzione però, lì non è che ognuno può ritirarsi, perché poi c'è il rischio del soggettivismo e devi dire, ah no, questa cosa ferisce la mia coscienza, c'è scritta nel Vangelo, l'interpretazione è questa, e stop. Qua si parla di evidente, una qualcosa che vada evidentemente contro al Vangelo e ai 10 comandamenti, se no ogni scusa è buona per disobbedire. Il fatto di scoprire che ci siano radici comuni tra le morali di tutti i tempi, come può essere conferma che Dio esiste dentro di noi e non piuttosto il bisogno dell'uomo di dare un nome a ciò che ha dentro? Ma vedete, qua non si sta parlando di Dio, qua si sta parlando poche volte si parla di Dio in queste frasi, cioè è una constatazione di una legge naturale di come funziona l'uomo, cioè tu trovi dentro di te un funzionamento che, per il quale detesti la menzogna, e l'uomo ha sempre detestato la menzogna, la viltà è sempre stata qualcosa di detestato, è una legge, cioè non c'entra immediatamente il discorso, l'uomo ha sempre visto che il comportamento vile è un comportamento, cioè di chi si estranea dalla lotta, cioè è sempre stato un qualche cosa che è stato giudicato insopportabile, sempre e ovunque. La slealtà dell'amico che ti pugnala alle spalle è qualcosa che ci dà fastidio a prescindere. È vero che Dio interviene con la legge di Dio, con i 10 comandamenti, a confermare ciò che c'è di più autentico e anche a correggere, perché ad esempio c'erano effettivamente delle religioni che avevano, non so, il sacrificio umano, delle religioni che propongono il fatto del disimpegno nella storia, dicendo che in realtà noi dobbiamo, per salvarci, dobbiamo uscire dalla storia, perché la storia è fonte di infelicità, il desiderio umano è fonte di infelicità, quindi dobbiamo liberarci dall'esistenza. E quindi i 10 comandamenti correggono anche alcune indicazioni, alcune impostazioni religiose non vere, non pienamente vere o sbagliate addirittura, perché i sacrifici umani, vorrei vedere tutti riempirsi, no, bisogna rispettare ogni religione, sì, ma una religione che propone il sacrificio umano come la mettiamo? È sbagliata, punto. Dio non può voler quella roba lì, punto. Io accetto la rivelazione del popolo di Israele e la rivelazione di Gesù Cristo che compie l'Antico Testamento, per cui Dio non chiede sacrifici umani, quando in quel momento invece avvenivano in tante popolazioni il sacrificio umano. Umiltà è riconoscere la via naturale. Beh, il riconoscere, il rendersi, il rispettare profondamente questa legge morale scritta in noi è una forma di umiltà sicuramente. Invece ideologie che vogliono dimenticare che l'uomo è fatto in un certo modo da sempre e ovunque si trovi, in nome di un'ideologia, in nome di un dovrebbe essere, ecco, l'uomo dovrebbe essere, dimenticando quello che è. Questo è una forma di orgoglio e non di umiltà, certamente. Sono profondamente convinto che il bene è scritto nel nostro cuore e che ognuno sa cosa è bene e che cosa non lo è. Ma di fronte a certi comportamenti e certe azioni mi chiedo: è forse possibile che certe persone non sentano più quella voce nel cuore, che è la voce del Signore che gli dice quello che fanno è male? Certo, certo, che è possibile. Ve lo concludo leggendo un altro testo bellissimo che è il nostro catechismo della Chiesa Cattolica, che dice proprio questa cosa molto bella. L'essere umano, questa ignoranza, cioè l'ignoranza che ti porta a dare dei giudizi erronei su azioni da compiere o già compiute, cioè che ti porta a commettere azioni sbagliate, questa ignoranza spesso è imputabile alla responsabilità personale. Ciò avviene quando l'uomo non si cura di cercare la verità e il bene. e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine al peccato. In tali casi la persona è colpevole del male che commette. Quando l'uomo smette di cercare la verità, perché la verità c'è. Certe cose sono vere, certe cose non sono vere. Cioè quando si dice che la nostra cultura è una cultura in base alla quale i sani decidono chi ha diritto a vivere, questa è una cosa vera.